fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
Allora, vi dico che qui stiamo facendo dei calcoli insieme a Gabriele Latini per capire se si qualificherà la Roma, che ha un calendario drammaticamente difficile, ma l'aveva già annunciato in realtà, Gabriele Latini tempo fa, io non l'avevo seguito il calendario. La Juventus, che è più pericolosa, la Lazio, o il Bologna stesso che sta giocando con l'Udinese, mentre la Lazio giocherà questa sera contro il Parma. Guardate, ve la leggo la classifica, intanto buonasera a tutti. La Juventus ha vinto, non mi ha convinto, solo il primo tempo nella ripresa, secondo me è vero che eri in inferiorità numerica, però non puoi farti dominare così dal Bologna. E poi c'è la questione del Diz, che tratteremo alle 20.05 con l'ex arbitro Giampaolo Calvarese, mentre alle 19.35, come sapete, Franchino Renetti. Vi dico, la classifica è sostanzialmente la corsa Champions League. Allora, Atalanta 65, e giocherà con il Monza, la Roma, il Genoa e il Parma. Io non dico in casa, fuori casa, vi dico solo le avversarie. Però è a 65, la Juve a 62, e lo conoscete benissimo il calendario, perché prossime due in trasferta entrambe, Bologna e Lazio. Secondo me, ovviamente, potremmo conoscere il nostro destino dopo aver giocato contro la Lazio, poi Udinese e Venezia. Udinese che non ha nulla da chiedere al campionato, mentre il Venezia potrebbe invece ancora essere in vita, diciamo così, quindi in corsa per la retrocessione, per la salvezza, perché adesso ovviamente è in zona retrocessione. Poi c'è lo stesso Bologna, che sta pareggiando in questo istante con l'Udinese, giocherà contro di noi Milan, Fiorentina, Genoa, insomma Milan e Fiorentina. Però giustamente dicevamo con Latini, il Bologna ha un calendario difficile, però l'Inter per esempio l'ha battuto. Ora speriamo che non faccia la stessa cosa con la Juventus, che sarà in emergenza, e poi ne parleremo. La Roma invece, io mi fermerei alla Roma, che è a 60, giocherà con la Fiorentina, Fiorentina, Atalanta, Milan e Torino. Il Milan non si sa come starà, forse avrà vinto la Coppa Italia, forse sarà depresso per averla persa, non lo sappiamo. La Fiorentina, ragazzi, è 59, oggettivamente, con tutto rispetto della Fiorentina, che è la squadra anche del nostro editore, insomma, non ce la metterei. Però sai, nel calcio, caro Gabriele Latini, tutto è possibile. Chi vi mette, cioè, secondo voi la Juventus, onestamente, ce la farà a qualificarsi per la Champions League? Non mi dite vedremo le prossime due partite. Ad oggi cerchiamo di capire se veramente questa squadra sia in grado o meno di qualificarsi per la prossima Champions League. È chiaro che secondo me devi migliorare qualcosa, ma vi dicevo emergenza difesa, perché in realtà anche attacco, l'emergenza difesa, perché Kelly si è infortunato, e mi ha detto il professor Capo oggi, dalle 3 alle, diciamo, dalle 3 settimane a un mese, quindi non so quando lo rivedremo, e questo significa che dovrà studiare delle alternative, perché se continuerà con la difesa a 3 dovrà adattare uno dei due braccetti, sinistro in questo caso, sarà o Savona, ragazzi, che io non ce lo vedo, tanto più Locatelli, che sarebbe super adattato. Lui ha giocato già davanti in difesa, ma un paio di volte per questioni di emergenza centrale, però di una linea 4, oppure cambia la linea, diventa 4, non credo che lo faccia, secondo me ormai ha poco tempo per sperimentare eccetera, e quindi a quel punto avresti qualche possibilità in più, per esempio di schierare un terzino destro, insomma ci sarebbero diverse alternative. Così come in avanti il Diz, che sicuramente sarà squalificato contro il Bologna, ma ahimè rischia fortemente anche di non farcela, di essere punito per due giornate, quindi salterà praticamente le due gare. Allora, io ho scritto ieri in un impeto di nervi il post, alla fine ho scritto follia del Diz. Sì, magari ho esagerato con il termine, però chi la definisce follia, chi ingenuità, chi scemenza, chi stupidaggine, comunque sia ha fatto una cosa che non doveva fare. Ma soprattutto io capisco che magari un difensore che ti marca ti dà un calcio, però i grandi calciatori, soprattutto se porti il numero 10, devi essere abituato purtroppo, anzi sei soggetto, soprattutto perché hai qualità diverse, e quindi per fermarti con le buone è molto difficile, invece è molto più semplice fermarti con le cattive. Mi viene in mente per esempio Dybala, no? Che prende tantissimi calci, mi veniva in mente anche lo stesso Del Piero ai tempi, insomma tutti i giocatori di un certo livello in un determinato ruolo devono abituarsi. Però la situazione di Yıldız, peccato di gioventù lo voglio definire io, però non lo condanno, non lo crucifigo, ho letto delle cose, ragazzi, non diciamo così, da non ripetere, perché ha sbagliato, ok, pagherà con le giornate di squalifica, non so se gli faranno una multa, giustamente Tudor lo ha difeso, ci può stare, un errore di gioventù, l'importante è che da questo errore lui impari. Avete letto il post, si è scusato con tutti, con tutti, con l'avversario, con la Juventus, con i compagni, ringraziando poi del sostegno. Più di questo cosa deve fare? Anche perché mi viene da dire, non stiamo parlando di un giocatore, di un ragazzo che è solito fare queste cose, non so, purtroppo quando giochi, chi ha giocato lo sa, ti può avvenire questo scatto, tu non ragioni per qualche istante e magari fai una cosa che speriamo non sia fatale, perché il Diz comunque, piaccia o non piaccia, è il giocatore più talentuoso della Juventus. Una o due giornate, purtroppo temo che siano due, perché poi ce lo spiegherà Calvarese la dinamica legata alle decisioni del giudice sportivo, che arriveranno come da consuetudine il martedì, quindi domani in giornata staremo a vedere cosa deciderà, e quindi anche in attacco ovviamente dovrà cambiare. Ora, ieri ho letto qualche collega, anche qualche firma importante, è vero che ha messo il punto interrogativo e quindi si è fatta la domanda, ma non è che con Colomani punta, quindi senza Vlahovic la Juventus giochi meglio? È anche una cosa sulla quale possiamo riflettere insieme. Fermo restando quel calendario di cui vi ho parlato, sapete, più fiducia, meno fiducia dopo la gara di ieri, e soprattutto rispetto poi agli avversari delle rivali, quelli nostri li conosciamo benissimo, Bologna, Lazio, Udinese e Venezia. Rispondetemi a questo, cerchiamo di ragionare insieme. Io vi devo dire la sincera verità, prima del match contro il Parma ero molto fiducioso, non mi sbilancio quasi mai, dopo la sconfitta purtroppo di conseguenza devi essere più pessimista, rischi fortemente di non qualificarti. Non so se la Lazio sarà quella più da temere, mi viene in mente, perché io ho sempre l'impressione che il Bologna prima o poi, no? Che ne so, crolli, perda, però lo stiamo dicendo da tanto tempo, ha battuto anche l'Inter, staremo a vedere. Invece per quanto riguarda il discorso sulle opzioni, c'è poco da discutere, i giocatori sono quelli. Peraltro ha parlato anche Gatti, ha detto che sta cercando di recuperare, ma non lo avremo per le prossime due, salvo miracoli non lo avremo né contro il Bologna, sicuramente no, ma credo nemmeno contro la Lazio. Ha ricevuto un premio, insomma è stato intervistato e tra le altre cose ha detto, è chiaro che non possiamo, fatto autocritica giustamente, non possiamo essere contenti, intanto il quarto posto o comunque la qualificazione in Champions League deve essere il minimo sindacale, giustamente ha detto Gatti, ma non possiamo certamente essere contenti di questi risultati, perché lui è una persona onesta e quindi ha detto questo. Rispetto alla sua, diciamo così, permanenza o meno a Torino, quindi nella Juventus, sapete che, ragazzi, alla fine anche lui potrebbe finire sul mercato. Intanto speriamo che ci si qualifichi in Champions League in modo tale che dovrà cederne di meno la Juventus, però potrebbe essere uno, diciamo così, da mercato, perché sapete che già lo voleva il Newcastle lo scorso anno, ma le squadre inglesi puntano diversi calciatori della Juventus in particolare. Mentre a proposito invece di Thiago Motta, quindi facciamo un saltino indietro, sapete che la Juventus ha ricapitalizzato per 15 milioni di euro per sostanzialmente sopperire ai soldi da sborsare per gli anni di contratto che mancavano alla scadenza di Thiago Motta, ma Thiago Motta potrebbe invece trovare una sistemazione. Cioè la Juve è in piena fase di transizione, ovviamente il fulcro di tutto è la scelta del prossimo allenatore, scrive tutto Juve. Si fa strada l'idea di affidare la panchina a Igor Tudor, anche se continua a pesare la posizione di Thiago Motta sotto contratto, nonostante la breve parentesi torinese. Motta costerebbe 15 milioni, l'abbiamo detto. Nel calcio moderno è sempre più comune vedere partnership tra club e le piattaforme di gioco online. Questi accordi di sponsorizzazione, viene un po' da ridere, si parla di lottare contro le scommesse, poi questi accordi di sponsorizzazione possono includere promozioni legate al casino online, come i famosi free spin senza deposito immediato, un bonus che consente di giocare gratuitamente, eccetera eccetera. Però il ritorno di Motta su una panchina, nonostante il suo periodo alla Juve non sia stato particolarmente fortunato, Motta non ha perso la sua reputazione. Sostanzialmente questo allenatore ha ancora un po' di appeal, no? Tempo fa si era parlato dell'Atalanta, sapete che Gasperini, salvo ripensamenti dell'ultima ora, dell'ultimo mese, dell'ultimo giorno, dovrebbe andare via. Si parlava della dell'Atalanta. Con il Bologna ancora si ricordano il fatto che l'abbia portato in Champions League, un traguardo che sembrava impensabile, poi con lo Spezia l'ha salvato, eccetera. Nonostante le difficoltà alla Juve, il suo valore come allenatore rimane alto. Quindi il contratto triennale firmato con i bianconeri di un anno fa dimostra quanto il club credeva, salvo poi purtroppo aver constatato che non è è inadatto. Non sto dicendo che sia scarso, non l'ho mai pensato, però per la Juventus è inadatto per una serie di motivi, non solo tecnico-tattici ma anche caratteriali, e a mio avviso se non cambia carattere difficilmente diventerà un grandissimo allenatore, un top allenatore. Sono due le squadre, scrive tutto Juve, ribadisce l'Atalanta e poi però il Tottenham. In Serie A l'Atalanta potrebbe aprire un posto sulla panchina, soprattutto se Gasperini decidesse di fare un passo indietro al termine del suo contratto. La Dea ha una filosofia di gioco offensiva e moderna, che però secondo me non c'entra nulla quella di Motta con Gasperini, che si allinea con l'idea di Motta, non sono d'accordo io, e questo potrebbe rendere la squadra bergamasca un'opzione interessante. Tuttavia Motta dovrà fare i conti con una concorrenza di Sarri, che potrebbe ambire alla stessa posizione. In Premier League c'è il Tottenham, sta vivendo una fase di riflessione. Postecoglou sembra meno solido sulla panchina degli Spurs. Se il club decidesse di cambiare, Motta potrebbe rientrare, diciamo, nei profili interessanti dal punto di vista appunto del Tottenham. Un'avventura in Premier rappresenterebbe un salto importante per l'italo brasiliano. Staremo a vedere. Quindi io, la speranza nostra, diciamo così, è che Motta trovi una sistemazione in modo tale che la Juventus risparmi 15 milioni di euro. Però non sono d'accordo sul fatto che, siccome l'Atalanta ha una vocazione offensiva, va bene Motta secondo me prima di tutto non prenderle, con modalità diverse rispetto ad altri allenatori, per esempio Allegri, no? Che aspettava dietro e poi ripartiva. Motta un po' più avanti magari, però aveva un possesso palla quasi ossessivo, di eccessivo controllo della partita. Chiusa la parentesi Motta, però ci interessava perché ovviamente ancora è sotto contratto con la Juventus. Mentre Pogba, a proposito di ex, Pogba tutti lo vogliono e nessuno se lo piglia, mi verrebbe da dire, no? Tramite una storia su Instagram ha spiegato come procede la sua preparazione, in attesa di trovare una squadra. Solo un breve messaggio, non ho niente da mostrarvi, in realtà solo che ho ancora fame di tornare, mi sono allenato da solo, non ho mai mollato, ho sempre seguito il mio sogno ed è quello che voglio realizzare. Un messaggio per tutti voi ragazzi: se non avete quello che volete adesso, dovete continuare a provarci fino a quando non l'avrete. Potrebbe succedere domani, tra un anno, tra due, eccetera eccetera. Andiamo, ci vediamo presto, ha detto l'ex calciatore della Juventus. Nel frattempo sta giocando, a proposito di Juventus, la primavera contro l'Inter. Per il momento 1-1 Inter-Juventus primavera, e questo è un po' il discorso. Nel frattempo, ve l'ha detto già Alessandro, si giocherà di sabato la sfida contro la Lazio, e quindi insomma questo è un po' di pillole della prima mezz'ora, e possiamo partire anche con qualche audio, dai.
Ah, quindi sono Peppe da Napoli. Niente, io a parte per me è imbarazzante vedere di nuovo il Napoli vincere il campionato, sarà durissimo. E poi ho visto la cosa più imbarazzante, vedere l'11 che hanno schierato ieri, cioè una squadra di cadaveri, un paio di ex giocatori che comunque vanno a vincere lo scudetto, e noi con una squadra secondo me molto più forte anche tecnicamente, forse solo McTominay nel centrocampo, ma se avessimo avuto un allenatore come Conte avrebbe valorizzato i nostri giocatori così come Allegri, avremmo probabilmente vinto lo scudetto a mani basse quest'anno.
Cosa addirittura? Peppe, addirittura la pensi un po' come, allora, Stefano Ischedi, voi lo sapete, innamorato di Antonio Conte, lui dice che questa rosa con Conte lotterebbe fino alla fine per lo scudetto. Io francamente nel calcio non abbiamo controprove, certo, e che con un allenatore un po' più, no? Ma anche con Allegri, ragazzi, io non voglio tornare ad Allegri, secondo me faceva meglio, sei d'accordo Gabri? Faceva meglio di Motta, cioè non ci vuole molto a fare meglio di Motta, che comunque lo ricordiamo sempre dal punto di vista della classifica, quindi meramente classifica parliamo, era meno uno dalla zona Champions, però insomma c'era tutta una serie di problemi, non c'era gioco, c'era il rischio che non c'era soprattutto rapporto con buona parte della squadra, peraltro con pezzi diciamo così da 90 della squadra. Però Peppe, certo, se pensi a Conte non so nemmeno fino a che punto sia molto inferiore, che non si potrebbe nemmeno dire, però per farmi capire, la rosa del Napoli, cioè alcuni titolari del Napoli, vi faccio un esempio, l'ho fatto ieri con un amico questo discorso, secondo me i tre di centrocampo del Napoli la Juventus non li ha, ragazzi, non li ha. A parte lo scozzese che adesso è proprio il top, forse il miglior, al momento credo, è il miglior centrocampista del campionato. Poi ci sono Lobotka che, ragazzi, la Juventus non lo ha, magari ad avercelo uno che gioca così, lo cerchiamo da tempo. E poi Anguissa. Secondo me la Juventus, per esempio, questi tre non li ha lì davanti. È vero, voi mi dite, Lukaku non sta segnando. Quanti assist ha fatto quest'anno? Boh, 12, non lo so, tantissimi. Però è chiaro, sono d'accordo, Peppe, hai ragione quando dici che Conte fa una differenza stratosferica. Su questo non c'è dubbio. Non so però se con la rosa della Juventus, come dici tu, perché una dichiarazione importante, avrebbe vinto a mani basse lo scudetto. Non ne sono certo. Vai, Gabri.
Ciao, Quinti, guardo Roma, sto guardando Udinese e Bologna. A parte
sera a sera al primo tempo.
Ma sulla sinistra c'è un giocatore di un'agilità e fisicamente superiore a tutti quelli in campo, che io lo prenderei domani mattina in considerazione che diamo via quel pacco di Cambiaso, magari prendendo anche dei soldi. Pacco. Mi sembra si chiami Camarà, ma è fortissimo.
Lo chiedo a Gabri Latini, buono quel ragazzo, l'ho visto poche volte, ma secondo te da Juve, domanda. Zemura? Vedi. E io, Latini segue tutti, perché poi quando indossi Leonardo la maglia della Juventus diventa diverso il discorso, fermo restando che mi permetto di dissentire sulla definizione di pacco di Cambiaso, se vogliamo dirlo in un minuto che manca alla pausa, e poi avremo Franco Leonetti ovviamente in quanto lunedì. Cambiaso ha subito un'involuzione clamorosa al di là dell'infortunio. Secondo me, ma questo è il mio parere, il fatto che lui a gennaio stesse per andare al City lo ha condizionato. Voi mi direte, quindi vuol dire che mentalmente non è da Juventus? Domanda. Io lo ritengo un calciatore, uno dei più bravi, tra l'altro molto duttile, però secondo me è condizionato. Non è possibile che sia questo qui Cambiaso, perché giocava male nella seconda parte, ovviamente, diciamo così, di stagione dopo l'infortunio con Motta, ma non lo riconosco nemmeno con Tudor. Io ho l'impressione che lui, svanito il sogno tra virgolette momentaneamente City, si sia fatto condizionare da questo. Ma siccome si parla di Cambiaso sul mercato, possibile che torni alla carica Guardiola, perché quando poi ti richiede Guardiola è come se un giocatore, Jusen mi ricordo, non stava andando a Frosinone, lo ha chiesto Mourinho, anche se la Roma era un'altra squadra, ma se ti chiede Mourinho, uno come Mourinho, anche se a me Mourinho non fa impazzire, però ragazzi è Mourinho, quindi magari ci pensi. E quindi ho l'impressione che stia con la testa da un'altra parte, che è una cosa sbagliata, che non ci può stare nella Juventus. Però io penso questo. Ma Leonardo, quando dici pacco non sono d'accordo. Forse attualmente è un pacco, ma non è un pacco in assoluto, diciamo così. Tra poco Franco Lanetti, 340-54-25-3-2-4. Corsa Champions, ce la faremo o non ce la faremo? E poi ragazzi, le ipotetiche scelte, visto che mancheranno Kelly dietro e il Dizio ovviamente davanti.
Fuori di Juve.
19:36 minuti, siamo ancora in diretta con Quintiliano Giampietro, Gabri Latini, stiamo seguendo anche, mi ha fatto prendere in colpo un radioascoltatore, gol del Bologna non risulta, a meno che non stia vedendo un altro match, comunque 0-0 dovrebbe essere, non so se stiano all'intervallo forse, no? Boh, sì, stanno facendo l'intervallo, 0-0, calma e sangue freddo. Dopodiché stiamo cercando di capire questo percorso che porterà, speriamo, la Juventus in Champions League, oppure avete paura di Lazio, Bologna, Roma che si sta facendo, ho visto una foto bellissima che hanno fatto, praticamente hanno eletto Papa Claudio, no, mi vorrebbe dire Claudio I, molto simpatica, molto bella quella foto, oppure il Bologna stesso, staremo a vedere, oppure la Juventus invece magari proprio in questi due match, perché quest'anno bisogna anche dirlo, alla fine la Juventus è andata meglio nelle sfide contro, le vogliamo chiamare grandi, comunque contro le rivali, diciamo così, rispetto invece ad alcune gare, ricordiamo i famosi pareggi di Mottiana memoria contro le piccole, ma oggi sicuramente avrà un sorriso, non so se a metà, a 90 gradi, a 45, Franco Lonetti, ciao Franco.
Ciao Quinto, un saluto a te, alla regia, a tutti i nostri ascoltatori. Un sorriso per i tre punti arrivati contro il Monza, meno sorridente per le mie condizioni di salute, ho attraversato una settimana bruttissima, ma insomma ci stiamo riprendendo, dai.
Ci stiamo riprendendo, la Juventus sicuramente ti ha fatto un po' riprendere dal punto di vista del risultato, certo questa piccola macchia, come vogliamo chiamarla, targata il Diz, no?
No, per me è una macchia grossa, tra l'altro su il Diz e il fatto che la Juventus si fa spesso male da sola, insomma, questo sarà l'argomento principale del mio editoriale, come sempre, domani ore 18 su bianconeranews.it, la mia frecciata. Anticipo alcune cose, ma poi ci concentriamo sul Diz. Questa è una Juve, io l'ho detto subito, non per fare il profeta, però quando arrivò Igor Tudor dissi ci vorrà un'impresa, e ai noi purtroppo la classifica convulsa, incasinata, con tante squadre che si sono inserite, ci sta raccontando questo. Ecco perché in un momento storico come questo tu devi cercare di conseguire l'obiettivo senza sbagliare più nulla, e l'errore di il Diz per me è molto molto grave. Guarda, io non voglio assolutamente scendere in campo tra coloro i quali lo assolvono, quelli che lo accusano in maniera pesante. Ho letto, lo sappiamo, no? I tifosi insomma, talvolta ragionano di pancia, gente addirittura che ha scritto il Diz andrebbe cacciato, andrebbe venduto, non è degno della maglia numero 10. No, però secondo me non ci possono essere alibi per un gesto come quello, un gesto stupido, lo diciamo chiaramente, gesto sacrosantemente da rosso, e soprattutto il non aver usato la testa. Poi io capisco che ti incendi, ti arrabbi, un avversario che ti tiene la maglia, però pensiamo a che cosa è successo nel secondo tempo. Hai messo in serie difficoltà una squadra che ha già, sì, ma che poi anche a livello fisico e nervoso ha, insomma, non ha tutte queste energie da spendere, quindi potevi addirittura riaprire una partita. Poi la Juve è stata brava a non rischiare, ma soprattutto con tutti gli infortuni che hai e un obiettivo che è alla portata di mano, ma non è semplice, e il Diz come minimo non ci sarà a Bologna, ma io credo non ci sarà nemmeno a Roma con la Lazio, ed è un uomo dei più brillanti che insomma può davvero fare male agli avversari, quindi pensiamo alla portata di questa stupidaggine. È chiaro che poi sono arrivate le parole di scusa, di prammatica, no, Quinte? Però la realtà è che pur avendo 19 anni, quasi 20, lui è un giovane con la testa sul collo, maturo, e questo è un errore, a parere mio, molto molto grave.
È molto molto grave, infatti io l'ho chiamata follia ieri, così a caldo, anche se mi sento anche giustamente intanto di non crocifiggerlo, perché non è uno che solitamente fa così, solo che stai 2-0, partita tranquilla, peraltro con la palla distante, Franco, ecco perché sarà gioco violento. Poi io
al 46esimo mancano 10 secondi allo scoccare del doppio fischio dell'arbitro che ti manda negli spogliatoi per bere il tè. Cioè è un errore grave per tutto ciò che abbiamo detto e anche per le conseguenze che purtroppo la Juve pagherà, perché non avere il Leeds in questo momento è una diminuzione assolutamente importante, ai noi.
Non c'è dubbio. Poi a proposito di ai noi, caro Franco, continua l'emergenza soprattutto in difesa, perché sarà out Kelly, o il professor Capa mi ha detto tra le 3 e le 5 settimane, dipende poi dalla gravità, perché non avendo davanti, ha detto, gli esami clinici, però per quelle situazioni tra le 3 e le 5, quindi anche in quel caso, considerando che Gatti ancora non rientra, Franco, bisognerà inventarsi tra virgolette qualcosa, sicuramente qualcuno sarà adattato. Mi viene in mente Savona, però per esempio Savona a 3, boh, io non è che ce lo veda molto, per esempio.
Ma infatti anche questa cosa ho scritto, insomma, domani poi chi avrà la voglia e la bontà di leggerlo, ho affrontato anche questo tema. Io credo che Tudor dovrà trattare la tematica con i guanti bianchi, perché qui in questo frangente è solamente due centrali difensivi sani e disponibili in questo momento. Poi si spera che Gatti possa essere disponibile per la trasferta con la Lazio, ma non ci sono assicurazioni in questo momento. Quindi tu hai Vega, Kalulu. Io non credo che tu possa andare a giocare una partita così fondamentale e decisiva come la trasferta in terra felsine a Bologna mettendo Savona a fare il braccetto, che è vero, concordo con te, è un ruolo che ha già fatto, ma nella next gen. E quindi credo che Tudor, che è un allenatore elastico mentalmente, possa varare un cambio di modulo, ma in questo momento io credo che il cambio di modulo o meno, perché siamo a lunedì, sia poco importante. La cosa fondamentale è essere mentalizzati, perché adesso abbiamo per fortuna i 3 punti intascati con il Monza, ma io ho ancora la carogna che mi sale addosso a pensare alla prestazione ignobile fatta a Parma,
che potrebbe essere fatale. Franco, te lo dico, potrebbe essere fatale quella sconfitta. Io vabbè, meglio che stia zitto.
L'ho scritto perché una partita come quella di Parma, che tu dovevi cercare di portare a casa a tutti i costi per rinsaldare il quarto posto, magari puoi anche non vincerla. Però sai qual è stato il passo indietro, anzi tanti passi indietro di Parma? Il non aver visto la verve e l'attitudine che Tudor aveva dato alla Juve da quando è arrivato la Continassa. Cioè abbiamo rivisto una Juve mottiana.
Fantasmi mottiani, bravo, esatto, io l'ho chiamato così, fantasmi mottiani.
Con zero spessore, con zero garra, nessuna voglia. E questo è preoccupante, e poi il risultato, insomma, in questo momento non puoi perdere a Parma, mi pare evidente. Speriamo solo che Parma non sia uno di quei paradigmi che poi dovremo scomodare in caso tocchiamo ferro. Speriamo di no.
Franco, ma onestamente io facevo questa riflessione anche ieri, dopo il match. Primo tempo, ok, il Monza onestamente sta quasi in Serie B, quindi, però nella ripresa è vero che eri inferiore alla numerica, però secondo me la Juventus si è fatta tra virgolette dominare troppo, o no? Cioè, per fortuna il Monza lì davanti, incisività meno 5, l'ha detto anche il suo allenatore Mennesta. Secondo me si è rivisto qualcosa sotto l'aspetto anche nel secondo tempo di ieri. Io sono preoccupato e ti chiedo, dobbiamo essere onesti, di tutte le squadre in lotta per la Champions, facciamo perdere le prime due, ok, la Juventus, bisogna dirlo, è quella che sta peggio, Franco, o no? Come gioco, come testa, Franco, per me è fondamentale, detto bene, per me se non c'è questa le gambe non vanno.
Guarda, e poi ti rispondo, c'è una statistica del primo quarto d'ora del secondo tempo che è inquietante. Possesso palla Monza 90%, Juventus 10%.
Cioè, non è,
io quando ho visto questa statistica, tra l'altro in diretta durante la partita, sono rimasto basito, ma non che non l'avessi percepito, ma mi chiedo come poi tu, Juventus, anche in inferiorità numerica, essere messo lì nell'angolo. La Juve non è uscita dalla propria area a 14-13 minuti. E questa è una cosa che non è concepibile, quindi anche da questo punto di vista la Juve non deve, dovrebbe far meglio. Esatto. Sai però tutto ciò che cosa va poi a solleticare quello che è il progetto mai nato, abortito dopo 8 mesi con Motta, una squadra costruita male, palesemente incompleta. Chiaro. Quindi non puoi pensare di andare a risolvere una problematica o delle problematiche come questa a fine stagione, dove tu devi solamente arrivare all'obiettivo. Però questa deve essere una cartina di tornasole per chi dovrà poi agire sul mercato. Non so se la Juventus è quella che sta meglio o peggio, e sicuramente, per rispondere alla tua domanda, la squadra che in questo momento o comunque negli ultimi mesi ha meno certezze. Esatto. Su questo non purtroppo non ci piove, ed è un fattore su cui Tudor deve lavorare forte e duro. Poi mi sono piaciute anche le parole di Nico Gonzalez, che in un modo o nell'altro lancia un sasso nello stagno gigantesco: adesso sto bene a livello di testa.
L'ennesimo segnale.
Ci sarà un motivo, no?
Non c'è dubbio.
Ma non è per voler tornare indietro e però è così. Uccidere il percorso fallimentare di Motta. Però tu ti trovi in questo momento ad avere una Juve figlia di disastri precedenti, che sta cercando di arrivare a un obiettivo che, attenzione, non è così scontato. No, no. Io spero che arrivi, però, come dicevi tu, la Juve in questo momento è sicuramente la squadra con meno certezza e più ballerina, e non è una cosa fantastica su cui puntare da questo punto di vista.
Mi ricordo, Franco, anche il Diz, no? Se non sbaglio, nella partita precedente aveva detto al termine: adesso gioco meglio, mi sento meglio, aveva fatto capire che era nella sua posizione. Se non sbaglio, anche Locatelli, che pure gli ha dato la fascia da capitano Motta. Quindi, per tornare, allora ci scrive Marco da Torino, dice: buonasera Quintiliano, buonasera Franco, una domanda sul mercato Marco. Per Franco, Rugani è in prestito all'Ajax, ritiene che possa rientrare da noi, soprattutto con il nuovo allenatore che sarà, dice lui, Antonio Conte? Ringrazio e complimenti per la trasmissione, un abbraccio, Marco da Torino. Su quest'ultima frase rimaniamo a quello che mi hai detto tempo fa, o c'è qualcosina in più magari?
No, rimaniamo assolutamente.
No, Conte vince lo scudetto e se ne va da vincente? Sintetizzo così.
Sì, cioè rimango a quello che ho detto il 23 marzo, sì, anticipando parecchio. E ti posso confermare che ho avuto delle ulteriori conferme da questo punto di vista, e anche su quello che avevo detto per Allegri, che ha aperto un canale con il Milan, ma è più avanti in Napoli. Io lo sai che non faccio mai percentuali, ma sarei sorpresissimo se Antonio Conte, dopo eventualmente aver vinto lo scudetto, decidesse di rimanere a Napoli, e mi fermo qui. Poi vedremo le evoluzioni. Sì, Rugani è una situazione che arriverà in capo al nuovo allenatore. Lo abbiamo detto, ma è giusto ripeterlo con fermezza e decisione: Rugani quest'anno non è rimasto alla Juve, pur avendo rinnovato un mese prima il contratto, un mese e mezzo prima, per decisione del nuovo allenatore che era stato scelto da Cristiano Giuntoli. Se Conte o chi per esso, o se sarà Tudor, deciderà di potersi avvalere delle prestazioni di Daniele Rugani, e secondo me è un giocatore che altro che sarebbe servito quest'anno, lo stiamo vedendo, potrebbe tornare, anche perché lui è in prestito all'Ajax e sicuramente tornerà alla casa madre.
Non c'è dubbio. Franco, io sto chiedendo un po' ai nostri amici, no? Tu già ci hai risposto. Se veramente ad oggi, a 4 giornate dalla fine, con la situazione della Juventus, sugli avversari della Juventus, gli avversari li ho letti tutti, delle rivali, se veramente, e tu già hai risposto però, perché sarà molto difficile qualificarsi per la Champions League, ti cambio la domanda: secondo te qual è la squadra da temere di più delle rivali per la corsa Champions?
Secondo me è il Bologna, E anche la Lazio che è in risalita. Io non credo che l'Atalanta, nonostante alti e bassi, possa rischiare qualcosa, a meno che ovviamente faccia 0 punti nelle prossime 4 partite, allora vieni risucchiato. Però se ragioniamo in una logica di quarto posto, come in questo momento, no? Attiene alla Juve, io credo che proprio le due prossime rivali in trasferta saranno 2 partite decisive. La Juve non può assolutamente permettersi di perdere punti negli scontri diretti. E poi attenzione, cioè, se qualcuno pensa basta anche solo pareggiare, c'è una Roma che comunque è andata a
Bravo, perché un
fare il
amico, guarda,
colpaccio
bravo,
a
ma ti
San Siro.
blocco un attimo, Antonio da Genazzano. Ragazzi, buonasera, Antonio da Genazzano, la squadra che temo di più è la Roma. Speriamo di arrivare ai quarti perché oltre al danno economico, senza Champions, i giocatori forti preferiranno altre squadre. E quindi lui dice che anche lui teme la Roma, io lo sto dicendo da un po', per carità, poi ha un calendario drammaticamente difficile, però ragazzi è in salute, per carità, bisogna stare attenti anche alla Roma in maniera importante, secondo me.
No, innanzitutto bisogna stare attenti alla Juve
Sì,
e
vabbè, quello
poi
sì.
ovviamente a questi avversari, perché sono lì, vediamo, no? Il Bologna sta giocando, intervallo 0-0 Udine, e sarebbe molto prezioso questo tipo di pareggio, come io magari mi auguro che stasera il Parma sfoderi un'altra prestazione importante contro
Con
la
la
Lazio.
Lazio.
Però è brutto l'atteggiamento del dover sperare che gli altri fermino i tuoi avversari perché tu hai buttato via una marea di punti e non ultima la prestazione, ripeto, indecorosa
Mamma mia.
al Tardini di Parma.
Mamma, io ti posso dire una cosa, Franco, e poi ti leggo 2 messaggi per te. Ieri diceva un amico a un certo punto della partita: ormai seguire la Juventus e poi dal punto di vista nostro anche raccontarla è un puro atto di fede, perché sta diventando
Ma
una.
da anni,
Sì,
purtroppo.
ma quest'anno ti giuro è da mal di stomaco, perché a un certo punto non sai più, però chiusa la parentesi, non so se ci sia qualche vocale per Franco. Nel frattempo leggo due invece testuali. Ciao ragazzi, Bruno da Cuneo, una domanda per te e per Franco, io la giro a Franco. Questa è secca. Riusciremo a liberarci di Giuntoli? Puntone interrogativo.
Ma guarda che l'ho già detto tante volte, secondo me è giunto lì demansionato e messo a fare solamente il direttore sportivo,
Potrebbe andare.
è un signor direttore sportivo, cioè non è da cacciare a prescindere, a cacciare a prescindere era l'allenatore per cui si è aspettato troppo, poi dipenderà ovviamente se Antonio Conte sarà l'allenatore della Juve, lì bisognerà trovare la quadra giusta, però diciamo una cosa a Bruno di Cuneo, Giuntoli sta già ampiamente lavorando sul mercato.
Esatto, sì, è vero.
E tra l'altro questo è un mercato molto particolare col mondiale per club di
Mamma mia.
mezzo. Io credo che Giuntoli abbia più opportunità di rimanere piuttosto che lasciare, però vediamo, perché
Staremo a vedere.
ultimamente abbiamo assistito a un po' di colpi di scena.
Possibile, se non probabile, però, che non scelga lui l'allenatore, questo possiamo dirlo?
No, no, questo io
È
l'ho
sicuro?
detto, io
No.
mi sono sbilanciato 2 mesi fa, non sarà lui a scegliere
C'era l'allenatore. E
l'allenatore,
questo già
assolutamente.
emblematico, indicativo, e di fatto anche una risposta alla tua domanda
Mi
sul
permetti
ridimensionamento.
solo,
Vai, vai, vai.
sì, mi permetti
Come no?
solo di dire una cosa
Certo.
velocissima. Ho letto oggi una ricostruzione fantasiosa per cui Giuntoli avrebbe parlato con Conte tempo fa. A me non risulta assolutamente. C'era qualcuno che in maniera inveterata professava questa cosa, non mi risulta.
Per una pacifica convivenza, aggiungo io.
No, nel senso che
Sì, no, ho
Giuntoli, l'ho
capito.
detto, non sceglierà l'allenatore e se dovesse arrivare Conte, e se ovviamente Giuntoli rimarrà, dovranno trovare
Vabbè, per
il
forza.
classico snodo per la convivenza, ma
Per convivere.
soprattutto il cercare di trovare finalmente una via che porti al successo,
esatto,
la Juve,
che è la cosa
così
più che interessa
negli ultimi anni non si può continuare,
non c'è dubbio. Invece, liberato da Napoli, che ci ringrazia, buonasera ragazzi, una domanda per Franco: visto che facciamo il Toto allenatore, qui noi non facciamo, qui Franco è andato dritto, senza Toto, è unilaterale, è unilaterale,
sì.
Però vabbè, lui dice in generale tifosi, sì. Ma in società non si muove nulla, visto che Giuntoli ha fatto solo danni. E che nomi girano, vedi, è sempre lo stesso, ti ha risposto poco fa.
In società, altro che se si è mosso qualcosa, Scanavino ha lasciato insomma le imprese di Exore e si dedicherà, facendo l'amministratore delegato e occupandosi solo dei conti, quindi Scanavino è un punto fermo. Poi io l'ho detto anche qui in tempi non sospetti, mi aspetto e mi risulta che arriverà una promozione importante per Giorgione Chiellini. E poi capiremo se si muoverà qualcosa a livello di presidenza o meno, ma questa potrebbe essere la struttura che poi fa capo all'area sportiva, magari congiunto lì solamente che si occupa delle sue classiche mansioni da DS.
Allora, Vito da Pisa, sentivo parlare prima di Giuntoli come un signor direttore sportivo se facesse solo il DS. Io dico, ma quale signor direttore sportivo se poi fa gli acquisti che ha fatto in questi due anni? Deludente, Franco.
Beh, certo.
Ma Franco l'ha detto, cioè, alla fine purtroppo, insomma, bisogna essere onesti, il primo responsabile credo sia Giuntoli, no? Di tutto questo.
L'abbiamo detto, quante volte l'abbiamo detto. Allora, che Giuntoli abbia fatto degli errori mi pare assodato, l'abbiamo riconosciuto tante volte. Secondo me l'errore più grosso di Giuntoli è quello di aver tradito un certo pensiero filosofico della Juventus, cioè non puoi buttare a mare uomini come Szczęsny, come Danilo. Si può discutere su Fagioli, ne abbiamo discusso.
Ma lo stesso Rabiot forse
volte.
Poteva Rabiot, vabbè,
ma Rabiot, guarda, da quello che so io, insomma, quando ho capito che Max Allegri non sarebbe rimasto, e il mercato di gennaio dell'anno scorso scioccò talmente tanto Rabiot che disse: io insomma in estate farò altro. Però certo, Rabiot è anche un nome che se avevi un certo savoir-faire avresti potuto ottenere. Questo mi pare evidente,
non c'è dubbio. Abbiamo un minuto, Franco, volevo chiederti questo. Quindi diciamo così, Tudor, giustamente, se tu dici che verrà Conte, Tudor quindi andrà via, non credi, io ho fatto anche un pezzo per il sito, in generale, da partire da Tudor, che la Juventus sia una sorta di squadra tra virgolette, ma nemmeno troppo, precaria, perché i prestiti non si sa, Cambiaso boh, con la testa dov'è, vabbè, Vlahovic andrà via, non ti sembra una squadra precaria? E quindi magari questo può anche incidere, fermo restando la professionalità, però sono sempre delle persone, magari uno che sa che va via, non che non dia il tutto, però insomma magari è condizionato, no? Ce ne sono diversi tra prestiti o no?
Il senso di precarietà non è mai costruttivo. E secondo me la tua domanda è perfetta, perché quali sono le certezze di questa Juve da qui ai prossimi due mesi? In primis, in società non c'è nessuna certezza, e questo è sicuramente deprecabile e non è un bene. La speranza è che questo senso di precarietà possa poi creare una struttura societaria che sia in grado poi di operare sul mercato in un certo modo. Ma vado oltre e poi chiudo, perché so che non c'è più tempo. Io sono molto curioso di vedere quale Juve, sperando di avere la qualificazione alla Champions League nel taschino, andrà a affrontare il campionato del mondo per club. Perché si parla di prestiti, di cose varie, bisognerà capire un insieme di fattori. È vero che è una questione completamente ex novo, ma anche da parte della società si respira a precarietà, e questo non è un fattore bello, mi pare.
Le ultime due, Franco, perché sono per te, quindi al volo. Conte, per venire alla Juve deve dare preavviso di rescissione di contratto entro il 30 aprile, Peppe.
Ma non so esattamente i termini, però so che insomma con De Laurentiis hanno già parlato, almeno così mi risulta.
Questa qui invece ci facciamo anche un sorrisetto, Franco. Stefano 1897 scrive: buonasera, Leonetti ci confida ancora che le sue fonti danno Allegri al Napoli. Sta parlando con il Napoli, no, sicuro, aggiungo io. Media più importanti in questi giorni scrivono che andrà al Milan. Vuoi vedere che se saltasse Giuntoli potrebbe tornare alla Juve? Allegri? No, questo, Franco.
No, no, no. Io all'amico dico solo che ho parlato di Napoli più avanti nei discorsi, ma che il Milan c'è sempre stato. Poi, guarda, allora su Allegri io ti dico una cosa in 5 secondi. Dipenderà dal progetto che gli verrà sottoposto, con Champions o senza Champions. Il progetto che riterrà più opportuno e vicino alle sue corde, Lo sceglierà,
non c'è dubbio.
In questo momento più avanti il Napoli, ma non escludo assolutamente che possa esserci un'inversione totale.
Non c'è dubbio.
Anche
quindi,
perché
Franco,
non faccio il procuratore di Allegri. Quindi.
Franco ha riacquistato la voce, quindi domani, mercoledì.
Domani,
mercoledì e giovedì, quindi di nuovo in diretta, solita ora. Così come
15:16 ieri, esatto. Oggi ovviamente su Radio Bianconera vi aspetto.
E domani ore 18 Bianconera News, la frecciata appunto di Franco che qualcosina vi ha accennato. Grazie Franco, un abbraccio, buona serata.
Ciao Quinn, buon lavoro, a prestissimo.
Grazie a Franco Leonetti. Siamo fuori di un minuto e qualcosina, quindi palla subito. Tra poco, a proposito, non andate via, perché avremo Giampaolo Calvarese, ex arbitro, che ci parlerà dell'episodio relativo a il Diz, ma non solo.
Fuori di Juve.
Ma allora questo radioascoltatore ci vuole far impazzire. Vi stuzzico un po'. Preferireste che la Juve vada in Champions ma l'Inter la vince? Oppure non andiamo in Champions ma l'Inter non vince nulla? Diego da Lecce, non lo so Diego, io... Diciamo così, vorrei sempre che la Juventus vincesse. In questo caso preferirei che andasse in Champions League. Io la vedo così. Allora, sapete che anche Coop Manners, no, è ai box per il momento. Giovanni Guardalà di Sky Sport ha parlato di quelle che potrebbero essere le scelte di Tudor contro il Bologna, viste le tante assenze. E quindi c'è l'ipotesi Colomani con senza Vlahovic, magari Nico e Colomani davanti a Vlahovic, vedremo. Poi però bisogna capire Coop Manners. Secondo Sky Sport, probabilmente Coop Manners sarà assente ancora anche contro il Bologna. E poi appunto l'ultima che si è aggiunta in difesa, Kelly, certamente Tudor dovrà inventare qualcosa, ma questo l'abbiamo detto. Quindi diciamo così, all'assenza di Diz per squalifica, all'assenza di Kelly per infortunio, potrebbe essere confermata anche quella di Coop Manners, che già è ai box, su questo non c'è dubbio. Ma ve l'ho annunciato e quindi vado a salutare con molto piacere Giampaolo Calvarese. Ciao Giampaolo.
Bentrovato, bentrovati, ciao.
Ciao Giampaolo. Allora, tu lo sai insomma che al di là del discorso dei risultati e del risultato, in questo caso mi riferisco ovviamente a Juventus Monza, c'è questo caso il Diz. Intanto diamo per scontato che, perché ieri mi ha scritto un amico, no, è una espulsione vergognosa. Dico, calma, io capisco il tifo, ma l'espulsione c'è. Ma caro Giampaolo, qui dobbiamo attendere domani il verdetto del giudice sportivo, perché chi dice una giornata, chi dice due, addirittura un tuo ex collega Cesare ha detto la Juventus, il Diz, se dovessimo seguire la regola, dovrebbe essere squalificato 3 giornate. Mi dici un po' la tua?
Sì, allora sono contento che insomma, innanzitutto a livello tecnico effettivamente io credo che non c'è in discussione, anzi secondo me l'arbitro, per quanto giovane, doveva vederla dal campo perché stava guardando lì. E quindi portiamo a casa il tecnico. Dal punto di vista invece, diciamo, regolamentare, hai fatto una premessa fondamentale, perché Prenzoni, che scriverà il referto ed è giovane, no? E nonostante sia stato al VAR a richiamare la sua attenzione, lui che scriverà il referto, cioè deve descrivere quello che è accaduto, e i dettagli fanno la differenza. I dettagli fanno la differenza, mi spiego meglio, cioè se scrivesse ad esempio, e faccio un'ipotesi perché io non so cosa ha scritto, perché il referto si fa dopo la partita, no?
Certo.
Quindi se avesse scritto Idiz ha colpito volontariamente l'avversario in viso con una violenta gomitata, caricando con forza, no? È un conto. Se scrive, ad esempio, colpisce l'avversario al volto per tenerlo a distanza, è un'altra cosa. Cioè, io in questo caso devo dire che facevo sempre molta attenzione a descrivere quello che era accaduto senza aggettivi particolari, ma riportando la cronaca, perché poi questi dettagli sono quelli che cambiano, fanno la differenza e su cui si intersecano eventuali ricorsi di una società. Perché se io uso degli, io sto facendo a titolo di esempio, questo deve essere chiaro, certo. Non so cosa ha scritto, ma se io uso degli aggettivi no con violenza o con fare minaccioso, qualsiasi avvocato me lo può smontare. Io alcune volte usavo dire, veramente ho visto, non è che mi sia capitato tante volte, ad esempio quando colpiva al viso un avversario, una mano aperta, una mano chiusa, contratta, sono due cose diverse ed è un dato oggettivo. Mi spiego?
Sì, sì, cioè, certo. Perché,
esatto, quindi io sono per rendere oggettivi. Non sappiamo cosa ha detto, quindi sono sicuro, come tu hai ben detto, che tutto diventa referto, dobbiamo aspettarlo. Detto questo, qualche certezza ce l'abbiamo però.
Però tu qualche cosa certezza. Ti aspetti oppure cosa avresti fatto?
Ecco. Te lo dico, aspetta. Prima andiamo sulle certezze che abbiamo. Perché sulle, non so se ci hai fatto caso, che lì sul maxi schermo, l'Allianz Stadium, è apparso il messaggio del VAR, che adesso va sui maxi schermi da qualche giornata,
sì, sì.
E c'era scritto condotta violenta. Condotta violenta è diversa da fallo di gioco. Grave fallo di gioco e condotta violenta sono tutte e due espulsioni, ma che significa? Di solito una condotta violenta vuol dire che non c'è il pallone giocabile. Ma anche questo, non è detto che lui abbia scritto condotta violenta, quello il VAR ha scritto così, ma poi fa fede sempre il referto, perché lui può dire, pure se il pallone è a 5 metri, per andare a prendere il pallone, sto enfatizzando,
certo.
No? Però no, andava, quindi sicuro quello che è apparso è condotta violenta, quindi io penso che si tratti di una condotta violenta da referto. Detto questo, l'altra certezza è l'articolo 38 del Codice di Giustizia Sportiva, perché l'articolo 38 è quello che parla proprio della condotta violenta dei calciatori e non solo, che parla, io ti dico virgolettato, come sanzione minima menziona la squalifica per 3 giornate.
Mamma mia.
Poi dice in caso di gravità della condotta violenta al calciatore è per 5 giornate tempo determinato. Aspetta, attenzione, non 2, come io anche oggi ho sentito da tutti, 2, no? Cioè, poi però parla anche nello stesso articolo, ed è per questo che ti dico che dipende dal referto del VAR, eventuali attenuanti o aggravanti potranno aumentare o diminuire la squalifica. Cioè, come un giudice, no? Ci sono le attenuanti, le attenuanti generiche. Faccio un esempio, vuoi un esempio? Aumentare la squalifica, aggravanti. Io ti do una gomitata, ti rompo il naso, devi essere sostituito e vado in ospedale. Io devo fare la cronaca, ma tu pensi che per il giudice sportivo sia la stessa cosa? No, cioè quindi attenzione. Io cronaco quello che è successo in campo e dico, esce il sangue, viene soccorso e mi hanno detto che è stato soccorso all'ospedale. E io lo riporto, ma per il giudice non è la stessa cosa, quindi capisci che ci sono dei dettagli, no, che seppur su un codice molto chiaro che dice la squalifica minima di 3 giornate, secondo me potrebbero essere attenuanti e aggravanti di questa squalifica.
E mi devi rispondere, Giampaolo Calvarese cosa avrebbe fatto nella fattispecie?
No, io guarda, l'avrei... Allora, innanzitutto ho visto la partita... l'arbitro è giovane, dobbiamo avere pazienza, ma a me non è che mi abbia insomma
entusiasmato. Poi ne parliamo, però
ma
mi piace
dire
sapere tu cosa avresti fatto, cioè quante giornate secondo te l'avresti espulso direttamente, giusto? Senza
rigore,
però e cosa ti aspetti adesso sinceramente?
No, allora guarda, allora non ho capito, ti stavo dicendo della prestazione dell'arbitro, perché secondo me se ci fosse, insomma, non voglio dire, ma si poteva fischiare, ci vuole pazienza con i giovani, mettiamolo da conto, però io penso che quello si poteva cogliere al campo, ma ci vuole pazienza, lo ridico per la testa forza, perché è la seconda gara di Serie A, e di certo l'avrei espulso, quella è un'espulsione senza se, senza ma. E ti dico quello che mi fa protendere da subito per un'espulsione, te lo dico chiaramente, perché tante volte i giocatori alzano le braccia come alettone, è il fatto che lui lo guardi, quello sì, cioè lo guarda, questo vuol dire che sa dov'è, e questa è una cosa per cui in campo il fatto che Ildiz guardi il calciatore e poi alzi il braccio e lo colpisca mi avrebbe acceso una lampadina ad espellerlo dal campo. Ti rispondo anche alle giornate. Le giornate, noi, il nostro lavoro è finito quando dopo la partita diamo il referto. È una cosa che non ne ho la più pallida idea, perché io non ho mai ovviamente dovuto dare giornate di squalifica, perché poi è un fatto di giustizia sportiva del giudice.
No, sì, però travestiti da Mastrandrea per un giorno, dai, devi decidere sul Diz rispetto a quell'episodio, fermo restando quello che scriverà l'arbitro. Tu cosa faresti?
No, ma guarda, non è, mi sembra un qualunquismo spinto, perché non ho mai letto, io mentre tutta la casistica del regolamento, la sua memoria, e mi piace andare fino al cavillo, il codice di giustizia sportivo, penso di averlo letto ogni volta iniziando per fare il referto, e per mia mera curiosità, ma non mi posso addentrare una cosa del genere, no, veramente sarebbe, è un po' come un avvocato e il giudice, no?
Cioè, sì,
io
no, devo
mettere la parte dell'avvocato. Devo dirti che secondo me una cosa che può essere a suo favore è che il calciatore non abbia riportato conseguenze, è quello che ti dicevo prima. Sì. Io usavo scrivere sempre quello che era la conseguenza del gesto, non so se mi spiego. Tantissime volte, magari, guarda, condotta violenta forse non mi è mai capitata, mi è capitato il fallo grave di gioco, ma anche andare con un tecno, nonostante fosse un fallo grave di gioco, io poi dicevo, il calciatore è stato soccorso e dopo un minuto alle cure mediche è rientrato a giocare regolarmente. Se ci fosse stata una sostituzione, questo mi è successo, devo ammetterlo, ho detto, il calciatore, nonostante le cure mediche, è stato sostituito, e questi sono dettagli che secondo me possono fare la differenza. Nel senso, non ho visto, correggimi anche tu che sei stato attento, immagino, non ho visto sangue.
No.
Non ho visto sangue, il calciatore ha ripreso a giocare dopo essere stato, diciamo...
E allora te la ricambio, perché tu, io lo so che non vuoi, però devo farti rispondere.
Sì.
La tua sensazione, mettiamola così, almeno questa può dire.
Ma guarda, io direi che secondo me potrebbe essere, ovviamente un range da 3-2, ci potrebbe anche stare la possibilità che da regolamento... Scusa,
cioè quindi minimo 2, giusto Giampaolo? Minimo 2?
Secondo me sì.
Ecco, questo
secondo me sì, proprio perché non siamo in presenza
di
fallo grave di gioco.
Sì.
E cambia, ripeto, parlo da arbitro,
certo.
Concedimi anche a me le attenuanti, e potrebbe anche essere un'altra cosa, può darsi anche che all'inizio siano 3, con un eventuale ricorso proprio su tutte queste cose che possono essere attenuanti diventino 2.
Okay, perfetto.
Cioè, io penso che la forbice non sarà mai più di 3 e mai una.
Ok, perfetto. Perfetto,
questa è una forbice.
Allora, Antonio Danola scrive, caro Giampaolo, non giustifico il Diz, ma l'arbitro ha le sue colpe, ha fischiato tutti i falli contro la Juve e nessuno a favore, nel primo tempo soprattutto. Sei d'accordo?
Allora,
poteva essere un po'
così,
meno indulgente con i giocatori del Monza?
No, allora, devo dirti una cosa, non è proprio tutti a favore e contro. Io ho detto già... che la gestione, l'ho scritto anche oggi su Tutto Sport in realtà, no? È stato un po' impreciso, e queste sono gare che vanno fatte con precisione tecnica, ok? Quindi secondo me, se devo dire io adesso a favore e contro, sono sincero, nonostante la partita abbia visto, non mi sembra, mi sembra stato imprevisto e impreciso dall'una e dall'altra parte, questo sì, devo dire la verità.
Non c'è dubbio. Ti volevo fare una domanda un po' generica. Secondo te sempre, esiste ancora la soggezione rispetto ad alcune squadre? Da parte dell'arbitro?
Allora, ti dico questo, io ti parlo per l'Italia e per il nostro
per
caso.
Noi, per noi, sì, sì, certo.
Esatto, perché il calcio estero è completamente diverso. Io penso che ci sia un carico mediatico equipollente su certe squadre, perché quindi non è soggezione, è un carico mediatico, quello sì, lo dobbiamo ammettere, per cui gli arbitri sono pronti, no? Io mi riferisco Inter, Milan, Juve, Napoli, Roma, Lazio, Fiorentina, cioè hanno sicuramente un'attenzione mediatica diversa e noi non è che viviamo sotto una campana di vetro, quindi noi lo sappiamo. Ma però, attenzione, questo non vuol dire che non andiamo a preparare le Cempoli di turno che va alla salvezza in maniera diversa. Sappiamo che magari siamo a pagina 26 piuttosto che a pagina prima,
direi
una bugia, non è così, ma non cambia la preparazione, perché quella partita può valere la stagione. Cambia dal punto di vista mediatico, ed è vero, la soggezione, ti dico... la soggezione per un arbitro che arriva in Serie A ovviamente non esiste, ha fatto la gavetta tutte le categorie. Mi piace dirti una cosa, io ho fatto anche un mio articolo, un reel sul De Burgos che si è messo a piangere prima di battere altri, quello ho detto che parlo nelle mie. Allora io devo essere sincero, nonostante un arbitro è ovvio che provi sensazioni, è ovvio che io condanno ogni forma condanno ogni forma di violenza, lui ha parlato sui bimbi che gli dicevano parole per il padre, e soprattutto con i social si è amplificata questa cosa nei confronti del calcio, degli arbitri, quindi questa da condannare tutta. Però detto questo, devo dirti che la mia idea è che un arbitro non può permettersi di esternare le proprie emozioni, perché è pagato per decidere sotto stress.
Sì, mi verrebbe da dirti questo: negli ultimi anni c'è la soggezione soprattutto nei confronti di una squadra, secondo me, ma non solo secondo me, mi pare per me è abbastanza evidente, non so se chiamarla soggezione, non lo so, guarda come chiamarla, però
no, allora per tornare a quello dicevo, quindi un arbitro deve decidere sotto stress e pagato per questo, se no immagina quelli che fanno i processi sotto porta dei nessuno, quindi è cresciuta l'attenzione mediatica, ma questo è un lato positivo, è un lato positivo il fatto che gli arbitri, rispetto a quello che dicevo, a un giudice sotto scorta che nessuno non ha visibilità, abbia visibilità. La soggezione, davvero, credimi, non può esistere, ma esiste l'errore. Qui ti devo dire, è vero, penso che potevamo fare meglio. No, ma cioè su questo si deve lavorare. Io sono per la tecnica, per il lavoro.
È per il VAR, immagino.
Assolutamente sì. VAR, e ti dico che sono anche per il VAR a chiamata.
Esatto,
perché deve essere un processo comunicativo, partecipativo, che nel 2025 non possiamo più farne, almeno nel 2026, e infatti quest'anno, perché il campionato è 2025-26, vogliono provare di farlo in Lega Pro calcio femminile per portarlo in Serie A. Quindi...
Esatto. Prima di salutarci, Giampaolo, insomma, io so che sei molto impegnato anche sul fronte, diciamo così, editoriale, no? Sei l'editore di te stesso. Puoi darci i riferimenti di dove i nostri ascoltatori possono seguirti ogni volta che gioca che
c'è un campionato? Allora,
vai al volo, che abbiamo veramente
calvar.it, perché io sono calvarese, calvar.it, dove è un sito tematico solo di arbitri. Grazie a te per l'attenzione.
No, figurati. E poi c'è anche un canale YouTube, mi pare?
YouTube Calvarese Giampaolo, sui social siamo attivi, ma tutto fa capo a Calvar.
E poi ti saluto con questo messaggio di Marco da Torino che dice: Quintiliano, buonasera, complimenti all'arbitro calvarese, manca molto un arbitro di livello come il suo, un saluto. Mi pareva doveroso riportarti questo messaggio di Marco, che non è abruzzese come noi, quindi non è che è partigiano sotto questo aspetto, quindi
grazie
mille Giampaolo, e buon lavoro, alla prossima,
buon lavoro,
grazie,
ciao,
un
grazie
abbraccio
a voi, a presto.
grazie. Allora, cari ragazzi, mettiamoci in testa che, da come ha detto Calvarese, ma l'aria è quella tra le due e le tre giornate, quindi minimo, salvo referto dell'arbitro che magari attenua l'intervento di il Diz, da come ha detto Calvarese, ma io ripeto, ho letto anche altre cose, minimo sono due giornate, perché Cesare l'ha detto, da regolamento sarebbero tre, però poi Calvarese dice, come qualsiasi tra virgolette processo, diciamo così, perché il referto dell'arbitro andrà davanti al giudice Mastrandrea, non Mastrandrea Lattore, Mastrandrea, il giudice sportivo della Federcalcio, che in base al referto dell'arbitro, molto giovane, ha detto che qualche errore evidentemente lo ha fatto, deciderà se due o tre, però lui dice francamente non mi aspetto che gliene diano una sola, questo è un po' il punto. Buonasera, ciao Quinti, questo no, è partito il vocale sbagliato, non so a cosa ti riferisca. L'arbitro è molto scarso alla sua seconda partita in A, Luigi da Manchester, lui ha detto purtroppo bisogna avere pazienza. Poi Elia dice una cosa doveva dirla e non la vuole dire, quale? Boh, non lo so, io gliel'ho fatte le domande. Quintiliano, buonasera, complimenti alla... questo l'abbiamo letto. Ciao ragazzi, si parla di assenze, ma quella di Cambiaso vi sembra una presenza? Forza Juve. Alberto da Sumirago Varese. Guarda Alberto, ne ho parlato prima, io ti devo dire la mia, secondo me lui con la testa da qualche altra parte, che è una cosa sbagliata, che non esiste, e francamente mi sta anche deludendo, perché io lo stimo moltissimo Cambiaso, però non è più il Cambiaso che conosciamo, questo credo che lo vedano tutti quelli che stanno seguendo la Juventus nelle ultime partite, ma in generale possono fare il confronto rispetto all'inizio della stagione. Vai Gabri.
Bianconeri, Gianluca. Gianluca, questa sarà una partita molto importante, minimo un pareggio e magari forse dei tre punti sarebbero un sogno. Vi chiedo, scambiereste la mancata qualificazione alla Champion con la possibilità di avere finalmente da giugno una vera società di calcio con uomini di calcio possibilmente juventini? Anche perché John Elkann si è impegnato a ricapitalizzare sul piatto altri 100 milioni di euro e credo che a questa squadra non manchi molto per essere un'ottima squadra, quindi con i 100 un bel centrocampista e magari una punta si potrebbero anche prendere, poi con gli altri scambi forse anche qualche difensore. Grazie.
Guarda Gianluca, purtroppo ci siamo ridotti, grazie del messaggio, noi della Juventus, diciamo il mondo, perché un amico prima ha detto scambiereste la non qualificazione col zero titoli dell'Inter, tu dici scambiereste, io francamente vorrei vedere la Juventus in Champions League perché sarebbe un disastro, intanto economico, anche se tu giustamente hai ricordato che nel caso in cui la Juventus non arrivasse tra le prime quattro, Elkan ha già promesso, tra virgolette, ulteriori, aggiungo io, 100 milioni di ricapitalizzazione, che significa arrivare a sforare il miliardo di ricapitalizzazione negli ultimi tre anni, che non è poco ragazzi, poi piaccia o non piaccia, piaccia Elkan, magari è meno tifoso, però comunque sta ricapitalizzando, però io non ci voglio pensare a questo, però mi dai un assist perché un amico mi ha scritto, forse converrebbe, sarebbe meglio, mi ha scritto oggi un amico juventino, non qualificarci, ripartiamo da zero, prendiamo Conte e buonanotte, io non lo so ragazzi, io vorrei stare in Champions League, poi capisco tutti i discorsi, ovviamente ognuno poi alle proprie idee. Nel frattempo il Bologna 0-0 è terminata, quindi al momento la Juventus è ancora un punto sopra il Bologna, aspettiamo la gara della Lazio contro il Parma, la Lazio se vince ovviamente raggiunge la Juventus perché ha 59 a 62 punti e quindi poi ci sarà lo scontro diretto fra due settimane, questo ricordiamolo sempre, ma prima di quello c'è un altro scontro diretto contro lo stesso Bologna, ahimè anche questo in trasferta, io non so se poi alla fine vi posso dire queste in casa, fuori casa, se ancora abbiano un peso, magari per qualche squadra hanno un peso, per altre forse meno, ma siamo giunti all'ultimo break. 340 54 25 3 24, se volete dire anche la vostra su ulteriori elementi rispetto al discorso del Diz che ci ha, diciamo così, distribuito l'ex arbitro calvarese, ma soprattutto la lotta Champions, tra l'altro anche alla luce di questo pareggio del Bologna, chi è la squadra che vi dà più preoccupazione, ce la farà, non ce la farà la Juventus, a tra poco.
Fuori di Juve.
Allora, ultimo tratto di trasmissione, qualcuno dice Bologna ci ha fatto un regalo, scrive Ambro da Reggio, il Bologna ci ha fatto un altro regalo, adesso possiamo perdere solo uno nella Champions. Beh, oddio, noi col Bologna dobbiamo giocarci e poi contro la Lazio, ricordiamoci ragazzi c'è anche la Lazio e occhio alla Roma ovviamente, seppur più distaccata e con un calendario oggettivamente più complicato, no? di quello degli altri, compreso il nostro. Elia precisa, mi riferiva alla domanda che facevi sulle giornate, lui tergiversava, in realtà all'inizio sì, perché ha dato tutta la spiegazione tecnica, però poi gliel'ho rifatta diretta e alla fine la sintesi della risposta di Calvarese è questa: non vi aspettate, almeno secondo me, una sola giornata, ma dalle 2 alle 3. Capite? O 2 o 3. Una la vedo molto molto dura, ha detto Calvarese, a meno che l'arbitro non abbia già nel suo referto scritto delle cose che risultano sostanzialmente delle attenuanti per il Diz. Però io, per esempio, la palla era lontana, ora non è che gli abbia dato, lui ha detto per esempio l'ha guardato, è come se lo cercasse, e la palla era anche lontana. Capite l'ingenuità, per non dire altro, di il Diz. Vai Gabri.
Ciao Quintiliano, Luigi dalla Germania.
Luigi,
senti, ho sentito che probabilmente l'Inter troverà difficoltà ad arrivare a Barcellona per la partita di mercoledì, visto il blackout che ha causato un sacco di problemi in Spagna. Sì. E adesso stavo pensando che tempo fa, per un famigerato triplette, il Barcellona si è dovuto recare a Milano,
me lo ricordo,
in bus, usando il pullman, perché non poteva usare l'aereo, perché era successo quel disastro in Islanda con quel vulcano che aveva. Vediamo cosa succede questa volta, se questa volta si intertardiscono e non vorranno andare in pullman, oppure gli ricorderanno che tempo fa l'ha fatto proprio il Barcellona. Ma vediamo come va. Per noi sempre Forza Juve, speriamo che anche la Lazio, insomma, ci
non vinca, anzi speriamo che perda. Grazie a te Luigi, un abbraccio. Guarda, ti dico che gira su Facebook un post in cui Marotta stacca dei fili, è come se fosse stato Marotta sostanzialmente a far saltare, a causare il blackout, molto simpatico. Allora, vedete che Cambiaso sta diventando un problema. Per esempio Tacchinardi dice: la Juventus mi è piaciuta, forse si riferiva al primo tempo, non capisco, però non mi è piaciuto Cambiaso, non capisco che problemi abbia, se è un discorso di condizione fisica o, e qui viene al mio di discorso, se riguardi il discorso legato al fatto che a gennaio c'erano queste voci di mercato. Però un giocatore da recuperare, perché adesso i punti sono pesanti e sono importanti, ci sono due trasferte molto delicate e la Juve ha bisogno del miglior Cambiaso, però il miglior Cambiaso, ahimè, la Juventus adesso come adesso non ce l'ha. Vai Gabriele. Ecco, a proposito di Gabriele,
io non so se questo sarà l'ennesimo anno dei rimpianti. Noi con Tudor speravamo di vedere che cosa in realtà, un po' di carattere, un po' di voglia di rimettersi in gioco, no? L'abbiamo visto, intravisto per le prime partite, poi c'è stata Parma, poi ieri, e vabbè. Io ormai penso che ogni partita deve andare a sé, gioco, non gioco, ormai di che parliamo. Certo, vedere una classifica, sicuramente i 12 punti che abbiamo dal Napoli sono tanti a 4 giorni dalla fine, però noi abbiamo tutte squadre intorno che pare che vadano al massimo delle loro possibilità, al massimo, e noi che abbiamo avuto un campionato disastrato sotto tutti i punti di vista,
siamo lì, dici,
chissà se anche noi fossimo andati al massimo delle nostre possibilità con questo allenatore, con quello precedente, con un altro, non lo so. Quindi tanto rimpianto, sì Quintiliano, tanto rimpianto, ciao.
Sulla cosa del rimpianto, ragazzi, purtroppo, giustamente dice Gabriele, anche la Roma fino a un certo punto era una cosa inguardabile, però la Roma non perde non so da quanto tempo, tantissime giornate, ma soprattutto non ha fatto delle partite come la Juventus, ahimè, di targate Motta. Ma addirittura, vabbè, dai, era momentanea, dice, stavamo due punti dalla zona retrocessione, in effetti ha avuto un po' di disavventure anche la Roma. Ciao Quinti, a me più di tutte preoccupa la Roma, perché da che doveva perdere con la Lazio, Juve, Prescrittese, questi hanno preso 5 punti in più, questo è l'anno, veramente hanno giocato con tutte quelle squadre, compresi noi, vabbè, questo è l'anno del giubileo. Madonna, non so se stia dicendo un'eresia, ma 25 anni fa la Roma vinse lo scudetto nell'anno del giubileo, giusto, no Gabri? Mi pare di sì. Oggi sì, potrebbero qualificare con i debiti scongiuri. A noi fa tanto male l'espulsione di Ildiz, speriamo con Sesa, oppure azzarderei con Azic, che tanto bene sta facendo, ce lo dice Ale, anche se si profila, io credo, almeno perché se non rientrasse anche senza il Diz, Vlahovic lì davanti, dietro Nico Gonzalez che è in forma e lo stesso Colmani che è in forma, mi preoccuperei, anche se insomma poi qualcuno deve fare anche la fase di non possesso, quindi difensiva. Ma guarda zio Quinti, io per le prossime due gare richiamerei Motta, così le pareggiamo, poi lo ricaccerei per rimettere Tudor e andare a prendere il quarto posto Filippo da Torino. Secondo me la Juventus, per mettere mano almeno una sulla Champions League, nelle prossime due gare deve fare almeno 4 punti, mi dite, lo so, con Bologna e Lazio. C'ha quindi il calendario difficile, sì, della Roma, ma gioca contro la Fiorentina dopo la semifinale di Conference e il Milan dopo la finale di Coppa Italia, Carl da Malta. Vedete che pian piano questa Roma preoccupa un po', eh? Però è giusto che sia così. Se si fanno 8 punti e si va in Champions, altrimenti forse Europa League, Stefano da Morena. Buonasera Quintiliano, due partite molto importanti. L'importante è non perdere a Bologna, perché c'è il rischio di sbragare, questo è vero, di sbragare e arrivare ai quinti, se va bene Daniele da Trento. Ecco, Daniele, ha fatto bene a dire questo, perché se la Juventus dovesse perdere a Bologna, poi devi presentarti in casa di un'altra rivale, che vediamo stasera, speriamo non vinca, però potrebbe anche vincere, quindi stare appaiata con te. E quindi comincia a entrare in un vortice ovviamente negativo, e poi mancherebbero dopo la Lazio solo due partite. Vai Gabri.
Buonasera ragazzi, sono Jack. Io vorrei ringraziare il nostro vecchio mister Thiago Motta, perché io ad oggi, stasera, sto bufando il Bologna. E questo per me è una vergogna, perché noi ci siamo ridotti a bufare il Bologna.
Caro Jack, io ti capisco. Quando io vi dicevo lo status della Juventus ormai non è più lo stesso, certo, dici tu, un conto è che non è più la Juve del miglior centrocampo d'Europa, dei 9 scudetti consecutivi, altro discorso se siamo tra virgolette costretti o ridotti a gufare anche il Bologna. Ciao Quinti, ma se Antonio Conte dovesse prendere in mano la Juve, con tutti i problemi del caso, chi avrebbe più da perdere? Conte o la Juve, se non dovesse andare l'anno poi come si spera, Andrea da Roma? Guarda Andrea, bisogna dire questo, chiunque prenderà la Juventus oggettivamente non avrà un compito semplice, perché è vero, anche se ti qualifichi in Champions League, sarebbe comunque l'ennesimo anno zero, però è pur vero, questo bisogna dirlo, che Antonio Conte è abituato a certe battaglie. Del resto, lo ripeto sempre perché è giusto che sia così, l'autore, l'artefice della rinascita post Calciopoli si chiama Antonio Conte, quindi lui è un po' abituato a queste sfide, se vogliamo, dai.
Ciao Quinti, Alfredo Varese.
Ciao.
Allora, qui si sta parlando di un allenatore giovane. Allora, loro cosa fanno? Lo mandano ad arbitrare la Juventus. Allora, i giocatori giovani, una squadra seria cosa fa? Li manda nelle squadre più piccole a, tra virgolette, a farsi le ossa, giusto?
Sì.
A sua volta, se una gestione arbitrale dovrebbe lavorare seriamente, gli arbitri giovani li mandano ad arbitrare le squadre minori, che ci sono meno pressioni, e via dicendo, cioè, per cui già in partenza secondo me mandano un arbitro giovane ad arbitrare la Juve, tanto dicono se sbaglia è giovane, come giovane Iltis, per cui può anche sbagliare, diciamo ne farà di esperienza di quello che gli è successo, eccetera eccetera, ma non si ragiona così.
Guarda, cioè, ti dico,
ad arbitrare le squadre importanti ci vogliono gli arbitri con una certa esperienza.
Guarda, ti dico, grazie amico mio, ad arbitrare partite importanti, onestamente, mandano un giovane, mi sento dire questo, io credo che abbiano ragionato così. Juventus Monza, livello di difficoltà sulla carta, perché poi il calcio magari ci riserva delle sorprese, zero, soprattutto infatti la Juventus era 2-0, e poi però purtroppo c'è stato anche un errore di Diz, ha sbagliato lui e si è fatto espellere, quindi francamente io non la vedo come malafede, complotto, eccetera, altrimenti ragazzi non usciamo più. Ripeto, siccome il Monza è quasi in Serie B, con un passo e mezzo, con una gamba e mezza in Serie B, hanno detto ok, Juventus-Monza sicuramente non ci sarà molta difficoltà, magari la Juventus mette subito le cose in chiaro come stava facendo, salvo poi diciamo non rischiare, perché non ha rischiato nulla alla fine, però poteva compromettere quell'espulsione di Ildiz. Quindi non mi sento di pensare alla malafede per aver designato questo ragazzo giovane, questa volta francamente la penso così. Vai Gabri.
Ciao Quinti, Simone da Vauda Canavese.
Simone,
ieri ero in curva. La gomitata di Ildiz non si era vista da lì. Poi ce l'hanno mandata sul telefono e ci stava tutto rosso. Io però ho sempre visto Ildiz come un giocatore con la testa sulle spalle, molto corretto, maglietta dentro i pantaloni, cioè per aver fatto una cosa del genere è perché secondo me qualcosa gli ha detto. Poi non giustifico il gesto, però mi sembra strano. Invece ho visto che Lazio-Juve giocherà sabato 10.
Sì, esatto.
Tra l'altro alle 18, come c'è Juve-Inter del Women. Io porterò mia figlia e non capisco questo accavallamento di partite. Non mi sembra corretto. Spero che la società sposti almeno le Women alla domenica a questo punto. Speriamo.
Grazie a te, un abbraccio. Ma io l'ho precisato anche prima, all'inizio della trasmissione. Ho definito ieri follia, ora non lo so, ingenuità come ti pare, però francamente non mi sento di crocifiggere questo ragazzo, anche se, ripeto, la sua assenza potrebbe essere, no? Non potrebbe, sicuramente sarà importante, speriamo che non diventi fatale per la Juventus. Si è sempre comportato bene, non è uno di quelli che, no, va fuori di testa. Evidentemente, ragazzi, ci può anche stare una volta sbagliare, del resto compirà il 4, se non sbaglio, maggio, se non ricordo male, 20 anni. Una volta puoi sbagliare, l'importante è che giustamente lui impari da questo. A proposito di Women, ha citato, sapete che Saragama ha annunciato il suo ritiro, insomma si è espresso Gravina, il presidente della Federcalcio, ha detto un onore condividere questi anni con una donna di spessore come Saragama. Allora, Emanuele da Torino, prima leggo Viking Juve Isola d'Elba che dice: quando i rossi li daranno anche agli altri, allora forse criticherò i miei giocatori, forza Igor, questo non c'è dubbio. Emanuele da Torino, ma si tratta soltanto di sottolineare come abbia messo in difficoltà la squadra, ecco tutto qua, ma non tanto per la gara contro il Monza, per quelle successive. Questo è un po' il discorso. Poi, per carità, ripeto, io non sono per le crocifissioni. Emanuele da Torino, sia Cambiaso che Vlahovic sono due pacchi, ma lo dicevo da due anni, ma tu dicevi non scherzare fino alla fine. Io continuo a dire non scherzare. Intanto pacco è quando ti danno un giocatore che non vale nulla, che poi si rivela un flop. Secondo me Cambiaso non lo è assolutamente, ma secondo me nemmeno Vlahovic, guarda che ti dico. Poi è chiaro che ti aspettavi di più da Vlahovic, quindi io resto della mia idea. Buonasera Quintiliano, sono Claudio da Firenze. Per sopperire all'ennesimo infortunio, a mio giudizio verrà inserito Savona come braccetto di destra, sicuramente giocherà meglio di questo Kelly. Poi devi mettere comunque un braccetto a sinistra, forse Veiga può farlo perché lui può fare entrambe le cose, magari a quel punto metti Kalulu centrale dei tre. Buonasera, buona settimana Quintiliano. Dopo aver guardato il secondo tempo di ieri, sono sempre più convinta che mezza squadra abbia staccato la spina, cosa molto grave. Sono abbastanza preoccupata per questo benedetto quarto posto, però non facile, che non sarà facile da raggiungere. Purtroppo non mancano gli infortuni. Un abbraccio, grazie Terry. Oggi leggevo il fondo di Guido Vaciago su Tutto Sport, il direttore di Tutto Sport, e lui alla fine ha detto: secondo me la Juventus per il prossimo anno, ma in generale per il futuro, deve anche pensare in sede di acquisto di giocatori, pensare a buoni giocatori ma anche a uomini, perché lui dice questa carenza di leadership, ahimè, si sta facendo sentire in maniera molto importante, e purtroppo ha ragione. Vai Gabri.
Buonasera, sono Carlo D'Ariano. Volevo fare una domanda a Franco. Franco,
peccato. Allora,
secondo me per la Juve tocca tantaglio netto e e per vincere o per provare a vincere o per ricostruire c'è Antonio Conte, punto. Non ci stanno altri allenatori, c'è Antonio Conte.
Oh, sì,
e,
sì.
Oh. E volevo sapere una cosa, De Bruyne mi puoi dire qualcosa? Perché noi ci servono giocatori così, giocatori come sono stati Ferrara, capitano del Napoli, Deschamps, capitano del Marsiglia, Paolo Sosa, tutti i capitani che sono venuti per mettere subito quella, quel in chiaro subito lo spogliatoio, come funziona e come non funziona. A noi ci vanno questi giocatori così. Va bene un Tonali, un De Bruyne, un Osimhen davanti e un Koulibaly, un Kim da dietro in difesa, un Van Dijk insieme a Breme, e così, solo così potremmo rifare la squadra. Te che ne dici, se sai qualcosa?
Grazie a te, purtroppo. Allora, ve lo dico, il lunedì preparatevi prima, perché Franco interviene dalle 19.35 fino alle 20, diciamo il secondo blocco, quindi già lo sapete per le domande, almeno io poi quando lui interviene leggo man mano i messaggi, come ho fatto del resto e come faccio sempre. E mandato a quest'ora Franco non c'è più collegato con noi. E Antonio Dannola precisa, falli commessi 17-5. Il signor Calvarese, caro Quint, con riferimento alla fattispecie il Diz è stato magistralmente inappuntabile, 3 giornate con possibile riduzione a 2 in secondo grado. Te lo scrivo da ex giudice sportivo Ranghi FIGC per 20 anni, Francesco da Cosenza. Anche se, Francesco, ti posso dire, detto che bisognerà capire cosa ha scritto l'arbitro, non so fino a che punto la Juventus faccia ricorso, può darsi anche, però solitamente non li fa. Elia, mi riferivo alla domanda, questo l'abbiamo letto prima. Ciao Quint, Marco da Torino, non facendo mai ricorso ci prenderemo 2 turni, ecco, vedi che un po' come me la pensa Franco. Non facendo mai ricorso ci prenderemo 2 turni senza il Diz, su 2 non lo farà la Juventus il ricorso, ve lo dico, secondo me, sperando che non spuntino delle aggravanti sul referto. Io non noto ingiustizie arbitrali palesi, ma tanti piccoli episodi irritanti, tipo gli abbracci ai nostri attaccanti, falletti, spinte, revisioni al VAR solo per casi lampanti. C'è chi inutile ai nostri gol gialli omessi, che alla fine portano a un andamento complessivamente ostile. Il fatto che poi i nostri non protestino mai ci rende delle prede ideali. Ciao, non protesto. Dovrebbero andare a lezione da quelli dell'Inter per le proteste, per l'accerchiamento degli arbitri. Vai Gabri.
Ciao a tutti, Leonardo da Roma. Stavo sentendo la vostra trasmissione che io la sento tutte le sere, che è veramente bella.
Grazie.
Però mi trovo veramente in disaccordo con l'ospite che con chi è intervenuto. Io penso che la Juventus per il quarto posto abbia 20%, forse 30%, non di più. Cioè, guardare, l'unica possibilità è che le vince tutte e due, perché comunque se non le vince tutte e due perderà 2 punti su quella che è stata attaccata, oppure 2 punti a quella che è stata avanti. Cioè, è impossibile. Cioè, deve vincere tutte e due, cioè, inutile giocare a pensare alla Roma, alla Lazio, al Bologna, all'Atalanta, lasciamo stare. Deve vincere tutte e due, oppure deve sperare in un pareggio oggi di una delle due, e ne vince una e ne pareggia l'altra. Insomma, difficile proprio, Cioè, se io non scommetto mai, ma se dovessi scommettere, che te posso dire? 5 euro? Ne scommettere sbaglio, Juventus. Forza Juve, ciao a tutti.
Grazie, non so il tuo nome, non mi ricordo se tu l'abbia detto, grazie a te del messaggio, però hai detto sono in disaccordo con l'ospite. In realtà Franco ha detto che non sarà semplice qualificarsi e io stesso aggiungo che sarà complicato, sarà complicato, ve lo dico. Poi tu dici deve vincere tutte e due, guardate che se tu fai 4 punti nelle prossime due, ok, mi riferisco a 2 concorrenti, no? Bologna e Lazio, significa che con una delle due sta anche in vantaggio con gli sconti diretti, perché all'andata ricorderete che la Juventus ha vinto con la Lazio e pareggiato con il Bologna, ok? Quindi al limite stai pari con una, Gabriele, però secondo me, io non dico che firmerei, però 4 punti le prossime due non sono proprio malaccio, considerando che poi è l'Udinese e il Venezia, per carità devi giocarle, però questo è. Però noi in generale non so su cosa tu sei in disaccordo, non abbiamo mai detto, almeno io ma nemmeno Franco, che
la Juventus ha buone possibilità. Io no, non dico buone, secondo me è complicato tutto qui. Anzi, ho aggiunto, la sconfitta di Parma rischia, speriamo di no, di essere fatale sotto questo aspetto. Questo l'avevamo già letto. Ambro da Reggio sul regalo tra virgolette del Bologna. Ciao Quinti, Marco da Torino, non faccio mai ricorso. Ah, l'abbiamo letto anche questo. Gabriel da Roma, ancora nulla è perduto, il Bologna pareggia, stasera si rifà Parma, adesso è ancora più importante vincere contro lo stesso Bologna, non c'è dubbio. Poi c'è la solita, il solito messaggio di natura gastronomica per chi magari ha fame, a quest'ora non lo leggo. Trovato il responsabile del blackout in Spagna, il nostro amico, infatti ci manda la foto di ma mi viene da ridere perché Marotta che taglia i fili. Poi Alessandro da Salso Maggiore Terme ci manda questo messaggio. Buonasera, il Diz ingenuo, giusto il rosso, anche se vale solo per noi il VAR. Intanto stasera siamo di nuovo quarti aspettando la Lazio, domenica sarà davvero decisiva. Gianfranco da Porano, tutte e due saranno decisive secondo me. Cosa ne pensi di Arduino della Tether sulla Juve, se avete provato ad intervistarlo? Michele da Roma, no, non abbiamo ancora provato a intervistarlo. E si vuole fare spazio, ecco, adesso è arrivato se non sbaglio al 10% più o meno di azioni, anche se però poi il diritto al voto è dell'8%, perché c'è questa, diciamo, differenza tra la percentuale di azioni che hai in un'azienda e il diritto al voto, che è quasi sempre più basso. Non mi chiedete la dinamica, ma è così. Vai Gabri.
Buonasera zio Quintiliano. Ho sentito prima anche la parte di trasmissione con Franco Leonetti, sì. Mi sembrava un attimino troppo pessimista, perché va bene che Bologna, la Lazio, la Roma, ma io in queste partite con Tudor, tranne Parma, che penso possa capitare, certo non deve capitare, ma può capitare una partita così, però devo dire che il Bologna di questa sera non mi è sembrato questo squadrone imbattibile, bel calcio, cioè non ha fatto un tiro in porta. La Lazio pure vista a Genoa non mi è sembrata questa armata, anche la Roma contro l'Inter non mi è sembrata questa grandissima armata, quindi non vedo perché noi dovremmo demeritare sempre.
Attenzione,
noi abbiamo fatto una partita solida col Monza, passato in vantaggio, poi la follia di Ildiz non so più a commentare perché si può sbagliare, e il secondo tempo, ma io ti rimporta del Monza me ne ricordo uno, forse nello specchio, e due fuori, quindi perché non vedo perché ci dovevamo scoprire noi che eravamo in vantaggio di 2-0. Quindi secondo me la nota è più positiva che negativa, sempre forza Juve.
Grazie, però ti dico una cosa, io perché dovremmo essere eccessivamente positivi rispetto alla possibilità che la Juventus si qualifichi? Io la Juventus al secondo tempo non l'ho vista bene, ti dico la sincera verità. E non c'entra nulla che eri sotto di un calciatore, stavi giocando con il Monza che è quasi in Serie B, capisci? Quindi io non mi fido, ti devo dire la verità, io della Juventus non mi fido, io qualsiasi altra squadra io lo devo dire, perché altrimenti faccio un servizio sbagliato, perché poi è un'idea mia. Di tutte quante le squadre in lotta, la Juventus attualmente è quella che dà meno certezze. Ve lo dico sinceramente, poi magari facciamo due ottime gare, anzi lo spero, 6 punti e quindi ci qualifichiamo e buonanotte contro Bologna e Lazio. Però attenzione, tra l'altro è passato in vantaggio il Parma, mi hanno detto 1-0, vedremo come andrà a finire. Con 20 punti in più, tolti pareggi, 20 punti in più mi pare un po' troppo. Mannaggia Motta, e chi ce l'ha dato, faremo altri discorsi. Angelo da Frosinone, caro Angelo, lo so. Però tutti quanti pensavano che l'unico colpevole della situazione della Juventus fosse Allegri, invece non è così. La cosa normale non è l'espulsione di Ildiz, ma quelle non date per falli del genere, bastoni contro il Verona. Se andiamo a fare il confronto con gli altri è chiaro che avete ragione, però noi dobbiamo concentrarci su quello che è accaduto ieri a Ildiz. Buonasera, sono l'unico a non vedere alcune gomitate, ma a me sembra che lo prenda con la parte posteriore dell'avambraccio. Ragazzi, l'espulsione di ieri non si discute, secondo me, ma è così. Buonasera Quintiliano, il Diz, come ho scritto subito ieri a colpo di tacco, un attimo prima di reagire prende un calcetto molto malizioso dal suo avversario, questo non lo giustifica, non mi sembra ora il caso di sparare a zero sul ragazzo come stanno facendo anche i nostri tifosi. Gianfranco, no. Gianfranco, l'ho detto anch'io, mai una crocifissione, peraltro per un ragazzo che non è solito fare questo. Però sul calcetto malizioso ti ripeto, quando porti la numero 10 in generale di qualsiasi squadra, e quindi vuol dire che ha un ruolo di chi gioca molto bene, cioè le maniere, usano spesso le maniere tra virgolette cattive. Dybala, lo facevamo un giorno un conteggio, non mi ricordo quale partita, proprio con Gabriele, in una partita ha fatto ammonire 5-6 giocatori perché gli avranno fatto contro il Como, gli avranno fatto, ma succedeva anche nella Juventus, una ventina di falli credo lui, ma molti altri possiamo fare l'esempio. Quindi il Diz deve abituarsi a questo, però ripeto, secondo me è un caso isolato perché non è un ragazzo solitamente che fa questo. L'ultimo e poi ci salutiamo, dai.
Buonasera, Pierpaolo da Napoli. Non sono proprio d'accordo che con Conte avremmo lottato per lo scudetto, perché dobbiamo essere realisti e poi onesti. Non abbiamo McTominay, non abbiamo Anghissà, non abbiamo Lobotka,
ragazzi.
Abbiamo avuto dei giocatori che sono arrivati comunque forse sfruttatissimi, grandi infortuni abbiamo avuto, sinceramente Vlahovic non è un giocatore già da parecchio, eccetera, eccetera.
Grazie, grazie. Allora, al volo, il Parma sta vincendo, lo sappiamo, grazie. Non vedo come arrivare tra le prime quattro, Maurizio, speriamo che tu sbagli. Eros Dossi, poi infine dice, crediamoci fino alla fine, questo è chiaro, è poco ma sicuro. Siamo giunti al termine, grazie a Gabriele Latini, grazie a tutti voi. State con Radio Bianconera, la linea va ovviamente a Torino, ci vediamo domani.
Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.